Vorrei tornare a quello che diceva Sandro così a modo di introduzione, prima quando appunto diceva c'è un tipo di confinamento informale interno che gioca sullo spazio sociale e politico, poi c'è un tipo di confinamento che è esterno e che gioca sulle frontiere. Quello che abbiamo visto in Francia da 6 mesi a questa parte, per la prima volta devo dire, e probabilmente quello che è la specificità francese, è il fatto che queste due dimensioni di confinamento e di gestione dell'immigrazione interna e esterna stanno confluendo in un unico movimento di lotta e di conflittualità abbastanza acceso. Cosa accomuna chi preme sulle frontiere per entrare e chi sta già dentro e peraltro nel 90% dei casi è già francese per quanto riguarda strettamente la definizione della cittadinanza? Quello che accomuna gente da fuori e gente dentro e però tuttavia sempre fuori è una stessa condizione. Ed è una condizione di assoluta precarietà ed è una condizione di vita in cui la vita è ridotta a mera sopravvivenza. E quello che accomuna tutta questa gente è anche la richiesta politica di una nuova definizione della cittadinanza, che non c'entra più con la definizione della cittadinanza nazionale ovviamente, e che sia una cittadinanza che comprende come diritto fondamentale l'accesso a una vita degna, e in quanto tale gli uni e gli altri chiedono di essere riconosciuti come soggetti biopolitici. Questo non lo dico io, l'abbiamo detto in tanti per tanto tempo, e la cosa straordinaria che succede in Francia, e non so quello che diventerà nei prossimi mesi, però ho buone speranze, è che la gente lo dice: abbiamo diritto alla vita, abbiamo diritto a una vita che sia una vita piena, cioè che sia una vita socializzata, produttiva, affettiva, di relazione, e non soltanto a qualcosa che è dell'ordine della vita animale o della vita di necessità assoluta. Ora, quello che vorrei fare adesso è una descrizione sommaria e rapida intanto di quello che succede in banlieue non tanto da novembre ma da più indietro, da marzo scorso, che mi sembra una cosa interessante per cercare di farvi capire come in realtà quello che è successo in banlieue a marzo di un anno e mezzo fa, quello che è successo a ottobre e novembre, quello che è successo adesso con la lotta contro il CPU e contro il contratto primo impiego a marzo scorso e quello che sta succedendo adesso da qualche giorno, qualche settimana in poi, in realtà forma qualcosa che è un percorso unico ed è un unico movimento. E poi vorrei tornare su una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che esiste da tanto tempo e sul quale non si è forse insistito abbastanza e che sta diventando la nuova matrice di conflittualità in Francia dopo la lotta contro il CPE, ed è la lotta dei sans-papiers, dei collettivi di sans-papiers, che sta diventando una cosa enorme ed è strutturata in modo nuovo, e vi parlo di cose recenti, vi parlo di cose che hanno 2 settimane, 3 settimane. E poi vi parlerò delle politiche francesi, cioè delle politiche di gestione di quello che sta succedendo, se è vero che il potere si dà da vedere e prende forma da dove c'è resistenza, il potere in Francia si sta riorganizzando ed è una cosa abbastanza dura, e anche questo cercherò di accennare. Allora, le banlieue. Io in banlieue, in quella banlieue da cui sono partiti i movimenti a ottobre e novembre, ci sono da 2 anni come insegnante, in un liceo che conta l'85% di persone uscite dall'immigrazione, così si dice, 60% di gente uscita dal Maghreb e un grosso 30-35% di africani subsahariani che sono di immigrazione più recente. E poi il 15% di altri, gli altri sono i francesi Asterix, come si chiamano loro, cioè quelli bianchi e biondi, e poi un po' di gente dall'est. Cos'è successo in banlieue? In banlieue c'è stato da 20 anni a questa parte un abbandono da parte delle politiche pubbliche, perché le banlieue, che erano bacini di manodopera produttiva di tipo fordista, non servono più perché l'economia è cambiata. Da quando si è realizzata la svolta assolutamente chiara alla Confindustria francese, al MEDEF, è totalmente esplicita, da quando è stata realizzata la svolta, il passaggio dal fordismo al post-fordismo, si è dichiarato che le banlieue operaie, classicamente operaie fordiste, non servivano più. non erano più economicamente utili. E siccome questa utilità economica decide anche dell'utilità sociale, si è dichiarato che queste banlieue socialmente erano improduttive e quindi da bandire. Quindi la banlieue, che era sì un ghetto perché fuori dalla città, ma che nonostante tutto era, almeno quando sono nate le grandi banlieue, cioè a metà degli anni 60, che erano per molta gente, molti migranti, un luogo di accesso a condizioni di vita che erano più degne da quello che si aveva prima. Ricordo sempre, perché la gente non lo sa, che fino alla fine degli anni 70 a Nanterre c'erano ancora i bidonville, cioè le favelas alla brasiliana. Quindi queste banlieue che sono state povere ma degne, anche lì c'è un'immagine un po' cliché, ma era così, sono diventate una sorta di serbatoio chiuso su se stesso, che è stato lasciato marcire su se stesso da una quindicina di anni a questa parte. La gente che abita nelle banlieue nord di Parigi, dove insegno io, sono francesi da 2, 3, a volte anche 4 generazioni. Non è un problema di immigrazione e non è neanche un problema di integrazione. Chi racconta, e parlo delle politiche pubbliche, che in banlieue c'è un problema di integrazione culturale e religiosa e di integrazione in termini di cittadinanza repubblicana, racconta balle. E racconta balle per emarginare ancora di più, con un discorso ideologico, gente che è francese a tutti gli effetti e a volte più francese di me. Io parlavo con ragazzi che ho a scuola, che dicevano: io ho i nonni che sono arrivati, anch'io ho i nonni che sono arrivati in Francia 50 anni fa, sono francese come loro sono francesi, solo che io sono bianca, e questo cambia non poco la condizione dei migranti. Allora, nelle banlieue quel senso di abbandono sociale, politico, economico e una condizione di assoluta precarietà, e quando dico assoluta precarietà parlo di terzo, quarto mondo, di gente che non mangia, di gente che non paga 3 euro per mangiare a mensa scolastica perché non ce l'ha, di gente che non può pagare i 2 euro di biglietto sulla metropolitana, di gente che quando va a consultare il medico nel servizio della Croce Rossa che eroga consultazioni mediche con la copertura sociale universale, 6 euro per vedere il medico, e i 6 euro in questione sono rimborsati alla fine del mese, gente che fa l'assegno e chiede l'incasso al 30 del mese, 6 euro. Questo è il 50% delle consultazioni mediche al consultore della Croce Rossa di Épinay-sur-Seine, dove lavoro io. Quindi quando parlo di precarietà parlo di povertà assoluta, parlo di famiglie intere che vivono su un RMI 280 euro al mese, eccetera eccetera. Parlo di ragazzi che dormono fuori in macchina, e a volte la macchina non ce l'hanno, quindi sotto i ponti. Non sono balle, non sono immagini facili, così. Ed è così in modo paurosamente esteso, ecco. Quindi questi ragazzi che si sono sentiti abbandonati e che, a differenza dei loro genitori, i loro nonni, non hanno mai conosciuto una realtà in cui l'impiego esisteva. I genitori erano, o i nonni erano, operai, pagati male ma pagati. I ragazzi di 12, 15, 18 anni vivono in un mondo in cui nessuno ha mai lavorato. I nonni forse, ma i genitori no, i fratelli grandi no, eccetera eccetera. Questi ragazzi hanno cominciato a nutrire una rabbia che è proporzionale alla violenza che subiscono, e una violenza agita che è proporzionale alla violenza subita. Perché nell'ottobre-novembre, dopo l'iniziale partenza, poi legata a un fatto drammatico, eccetera eccetera, che ha acceso la miccia, ma sicuramente non è la causa principale, i fatti nella seconda settimana, quindi la fine ottobre e prima settimana di novembre, perché gli eventi sono stati fatti essenzialmente da ragazzini tra 12 e 15 anni? Perché quelli lì non hanno mai conosciuto l'impiego. I nostri, io ho l'ultimo anno del liceo, quindi hanno tra 18 e 21 anni, perché poi hanno fatto e rifatto le classi una, due, tre, quattro volte. Quelli lì magari hanno ancora il ricordo di un fratello grande che è quarantenne, o di un cugino che ha lavorato con il lavoro, non dico fisso e non dico a tempo determinato, però un lavoro dichiarato e regolare. I piccoli neanche quello, ma i piccoli neanche i traffici. In piccoli non c'è più niente, terra bruciata. E allora i piccoli si sono incazzati. E si sono incazzati bruciando cose, lo dico sempre perché sembra una banalità, e però in realtà lo spiegano loro stessi ed è abbastanza interessante, bruciando i due simboli di quella esclusione o di quella espulsione dal economicamente utile e quindi socialmente degno, cioè le macchine e gli autobus da una parte e le scuole dall'altra. La scuola perché quello che è uguaglianza davanti allo studio, quello che è promessa di ascensore sociale, quello che è accesso a condizioni banali, perché nel pacchetto della cittadinanza c'è anche questo, di studio, di formazione e anche di reddito, questo qua non funziona più. La scuola ormai è diventata un parcheggio in cui il governo ci chiede di mantenere il coperchio sopra la pentola che sta per esplodere. Noi gestiamo i ragazzi a scuola per non lasciarli per la strada, grosso modo è questo. Quindi meglio con noi, che poi ci spaccano la faccia, giustamente, piuttosto che fuori a spaccare la faccia degli altri. E quando io dico spaccare la faccia, lo dico perché i ragazzi dalle elementari in poi spaccano la faccia agli insegnanti, per una ragione ovvia, che sono in carcere. La mia scuola assomiglia a un carcere, per esempio, c'è il filo spinato, c'è il doppio cancello, ha il gabbiotto col vetro, la mia scuola non ha le maniglie esterne alle porte, ci chiudiamo dentro e noi giriamo tutti come secondini con le chiavi in tasca. Questo è la scuola. Allora bruciano le scuole. E l'altra cosa sono le macchine e gli autobus. Le macchine perché... intanto non tutti ce l'hanno ovviamente, e perché la gestione dello spazio e del tempo in Bolio è abbastanza particolare. Sandro ricordava questa cosa che vado ripetendo perché mi ha colpito molto ed è vero, e cioè che per fare 10 chilometri da Parigi Sud a Parigi Centro, Sorbona, quando ero piccola e quando studiavo, la mia periferia di origine, Bolio Sud, è una periferia ricca, molto ricca, da balocchi proprio, carina, bella, verde, pulita, ordinata, eccetera, eccetera. Per andare dalla mia periferia alla Sorbona mettevo 12 minuti, con l'RER diritto, col treno rapido. Per andare dalla Sorbona, dove vivo tuttora, dietro, a Épinay-sur-Seine sono 10 km, stessa distanza, ci metto un'ora e cambio 3 volte mezzi. E l'ultimo pezzo me lo faccio a piedi, un quarto d'ora. Questa è la banlieue. E cioè che i collegamenti, questa è la banlieue povera, quella banlieue che ha bruciato, i collegamenti tra banlieue e Parigi cambiano, tra banlieue nord e Parigi cambia la tariffa, cambia la zona tarifaria, per cui i ragazzi non vanno a Parigi, dicono andiamo a Parigi, sono a Parigi a tutti gli effetti. E poi il passaggio da banlieue a banlieue è orizzontalmente estremamente difficile, per cui per coprire 10 km all'orizzontale, da est a ovest per esempio, uno ci mette un'ora e mezza, due ore, gli autobus non passano dentro le city, cioè dentro i quartieri con le palazzine enormi che si sono viste alla TV durante gli eventi, eccetera, eccetera. Quindi bruciare macchine vuol dire bruciare il simbolo di una mobilità che non c'è più e poi simbolicamente di una mobilità sociale che non c'è più. E bruciare gli autobus vuol dire bruciare una rete di trasporti pubblici che ci frega perché ci fa credere che ci possiamo spostare e non possiamo andare da nessuna parte. Bisogna aver aspettato l'autobus per un'ora e mezza, un autobus che non passa, per poi sapere che ci vogliono 45 minuti per andare al tribunale che sta a 5 km, per sapere cosa vuol dire il rapporto allo spazio e il rapporto al tempo in banlieue. È una cosa da diventare scemi, è una cosa da diventare pazzi. Quindi questo è l'inizio della rivolta, una rabbia per la prima volta espressa, è espressa in modo abbastanza politico, cosa che non si è detto. Allora è ovvio che il contenuto politico della rivolta di ottobre e novembre non è stato evidente. Io sono stata una delle, credo, delle più prudenti. C'è chi diceva è la nuova Commune de Paris, no? La nuova Comune di Parigi, c'è chi diceva è la nuova rivolta di Los Angeles nostrana europea. Non era così ovvio, perché di rivolte in banlieue ce ne sono state tante. Ce ne sono state a Lione, ci sono state alle Manguette, ci sono state alla Courneuve, negli ultimi 15 anni ogni 2-3 anni scoppiava. Quello che è stato interessante in questa è stata intanto la durata, perché è durata, e poi un accenno di discorso. Il discorso era molto afasico, perché i ragazzi fanno fatica a dire cosa fanno. Non dicevano tanto cosa facevano, dicevano chi erano, per la prima volta. Cioè noi siamo quelli delle banlieue. E la cosa molto interessante è che la risposta del potere, al di là del discorso di criminalizzazione bieca e ormai banale, era un tentativo di spaccare quello che siamo noi, cioè quella soggettività collettiva nascente. Se voi ci fate caso, io sono una un po' fissata perché ho fatto molto semiotica sul discorso e sul discorso giornalistico in particolare, se voi fate caso e andate a guardare i giornali di 6 mesi fa, era un tentativo permanente di spaccare un'unità soggettiva comune, collettiva, nuova e che non si conosceva prima, in tante piccole unità facilmente riassorbibili. Allora c'erano i neri che andavano ad attaccare i bianchi, i magrebini che le davano a eccetera eccetera, oppure i ragazzini piccoli che menavano i ragazzini grandi, oppure eccetera eccetera. Niente di tutto ciò è vero. L'unica unità, l'unica dimensione del comune che si riconoscono i ragazzi quando dicono noi siamo quelli delle banlieue è quella del territorio stesso, e cioè siamo quelli delle banlieue. Siamo quelli delle banlieue non per identità etnica, religiosa, di color di pelle, di età. Siamo quelli che sono stati costretti a vivere in uno spazio che non è più uno spazio di vita decente, che è uno spazio di sopravvivenza. Alla faccia dei discorsi di Sarkozy, il nostro ministro degli interni, che cerca di rendere il conflitto un affrontamento comunitario. Il discorso sul comunitarismo delle banlieue francesi è falso. Non lo dico io, lo dicono loro, ma si vede, è falso, non c'è nessun problema. C'è un unico spazio in cui ci sono affrontamenti comunitari e in particolare di gruppi a partire dalle origini etniche, ed è quello dello spaccio della droga, e che è un inframinoritario. Per cui ci sono delle filiere di gestione dello spaccio che possono essere piuttosto gestite da gruppi originari delle Comore piuttosto che da Marocco, eccetera, eccetera. È l'unico spazio in cui questo succede ed è arciminoritario. Allora, è successo questo a ottobre e novembre, e lì per lì ci siamo detto che Dio ce la mandi buona, nel senso che vediamo se continua o meno. La cosa che è continuata a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, e che non ha smesso di crescere, è stato il tentativo da parte dei ragazzi di lanciare in modo totalmente spontaneo, senza nessuna metodologia, e per questo era molto impressionante, micro inchieste, andare in giro nei quartieri a chiedere ai vicini tu come vivi, come sopravvivi, cosa vorresti, tu chi sei, come ti definisci, a chi appartieni, cosa vuoi, cosa non vuoi, quando sei arrivato, cosa subisci, quale violenza ti senti, eccetera eccetera. E questi tentativi di micro inchieste, inchieste le chiamiamo noi, loro dicevano soltanto andare a capire, ha permesso l'emergere di una soggettività che si è man mano articolata dal basso in modo allo stesso tempo totalmente spontaneo e però con un'organizzazione molto forte. Io non vi so dire, perché non lo so e non ci vivo, anche se ci passo molto tempo, come la cosa si sia organizzata. Non vi so dire, per esempio, come si sia cambiato questo spontaneismo di partenza in qualcosa che è diventato veramente strutturato. Di fatto c'è stato quel passaggio a quello che alcuni chiamano la moltitudine, cioè un'aggregazione di differenze che invece di opporsi in quanto differenze si sono articolate tra di loro, e si sono articolate fondamentalmente dentro il conflitto. È il conflitto che ha permesso l'articolazione. Quel conflitto, quella rivendicazione biopolitica di una vita che valga il nome di vita e che non sia soltanto sopravvivenza, ha incrociato in modo meravigliosamente casuale, meravigliosamente così azzeccato, la lotta contro il CPE, che è partita dall'università, e per la prima volta le due lotte hanno confluito. Allora,